Bene, questa mattina per la grazia del Signore, consapevole della mia debolezza ma della potenza dello Spirito Santo, vorrei continuare a meditare con voi sul tema dal titolo Il donatore e i suoi doni, e siamo alla sesta parte. Vorrei leggere con voi, rileggere con voi, per cominciare la meditazione, il brano che c'è in Filippesi al capitolo 2, dal versetto 5 al versetto 8. Anzi, lo leggiamo fino al versetto 11. Filippesi, capitolo 2, dal versetto 5. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. Ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Allora, la volta scorsa, abbiamo continuato a meditare assieme sulla persona del Figlio. Nella parte del donatore, quindi il messaggio del donatore e i suoi doni, siamo sul donatore, dopo aver intravisto in breve nei primi messaggi ciò che il Padre ha fatto per noi, ciò che il Padre ha pensato per noi innanzi alla fondazione del mondo, ora ci stiamo concentrando, ci stiamo focalizzando sulla persona del Figlio, che è anche egli donatore. In pratica abbiamo visto che se Cristo è il dono di Dio, il dono del Padre per noi, e di fatto lo è, egli è anche donatore. L'abbiamo visto nelle scritture, e il dono che Cristo ha fatto per noi è se stesso. Cristo ha donato se stesso per ciascuno di noi. Il passaggio che abbiamo letto questa mattina, che abbiamo riletto, perché è stato letto diverse volte in questa assemblea e anche letto certamente diverse volte nella nostra cameretta, è ricco di rivelazione. Ci dice qualcosa di estremamente straordinario, raccolto in tre versetti. La prima parte ci dice che egli era in forma di Dio e non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Cioè ci dice che Cristo Gesù è venuto come figlio di Dio. Ma ci dice anche, nello stesso versetto, trovato esteriormente come un uomo. Allora, in tre versetti meravigliosi della parola di Dio, la parola ci dice che Cristo era figlio di Dio, è figlio di Dio, ma gloria al Signore, egli era anche, è anche figlio dell'uomo. E cosa vuol dire questo in maniera meravigliosa? Che essendo figlio dell'uomo, la parola ci dice in questi stessi tre versetti che egli camminò non come figlio di Dio su questa terra, ma visse la sua vita sulla terra come figliol dell'uomo. E questo ci rallegra, perché anche noi siamo uomini. Gesù visse la vita sulla terra come figliol dell'uomo, guidato dallo Spirito Santo. E noi? Come vivremo la nostra vita? Noi che siamo credenti, che abbiamo lo Spirito Santo, come vivremo la vita sulla terra? E questo è assolutamente fondamentale. Come Gesù ha vissuto sulla terra come figlio dell'uomo, guidato dallo Spirito Santo? Come è possibile vivere su questa terra guidati dallo Spirito Santo? Come? Svuotando se stesso. Annichilendo, il termine qui è svuotando, svuotò se stesso e la gloria che egli aveva innanzi che il mondo fosse era molto maggiore della nostra gloria, perché la parola ci dice che ogni uomo è peccato ed è privo della gloria di Dio. Ma Gesù ha vissuto svuotando se stesso, prendendo forma, dice. Non reputò la pena ad essere uguale a Dio, in forma di Dio. Era in forma di Dio e prese forma di servo, dice la parola. Noi non siamo in forma di Dio, abbiamo lo Spirito di Dio. E pensate che il comando per noi sia diverso, che la modalità esecutiva sia diversa per noi, se non prendere forma di servi. Allora, se noi non prendiamo forma di servi nella nostra vita, poco si vede del cristiano in noi. Poco si vede. Poco si vede. E questo è ciò che Gesù ha scelto di essere nella sua vita. Padre, io sono venuto per servire. Ha scelto, come era scritto nei profeti, che egli sarebbe stato, sarebbe diventato il servo dell'Eterno. Ed è qualcosa di straordinario. Allora capite, come sto cercando, ho cercato davanti a questa parola di capirlo anch'io, che qui non c'è nulla di teorico. Nello svuotamento di Cristo, lo vedremo tra un po', non c'è nulla di teorico, non c'è nulla di mentale, non c'è nulla di sapienziale nello svuotarsi, nell'annichilire se stesso, ma c'è la realtà di una vita vissuta in questo modo. Oggi il cristianesimo sta diventando un aspetto troppo teorico, troppo legato al conoscere, tipico della chiesa di Laodicea. Non ho bisogno di nulla perché ci vedo benissimo. Gesù cosa disse a quella chiesa? Tu sei povero, spoglio, e hai bisogno del collirio, hai bisogno di comprare da me, dice la parola. Ma qui, nello svuotare se stesso, nel prendere forma di servo e nel farsi ubbidiente fino alla morte, della morte della croce, Alessio, non c'è niente di teorico, ma c'è la realtà di una vita vissuta. Gesù scelse di vivere quella pratica, quella vita, in un cammino di rose. No. Di fronte ai farisei che cercavano un espediente per farlo fuori continuamente. Cercavano continuamente di trovare qualcosa che lo potesse svergognare per farlo fuori. Gesù scelse di svuotarsi. Di fronte a quelli che lo schernivano, lo ingiuriavano, lo martoriavano, Gesù scelse di svuotarsi, di annichilire se stesso. Di fronte ai limiti del corpo, lui che era Dio, alla fame. Vi ricordate in Matteo capitolo 4, Luca capitolo 4, quando Satana lo tentava, decise di svuotarsi, di annichilirsi. Di fronte alle autorità politiche del tempo, ad Erode, di fronte a Ponzio Pilato, e di fronte alle autorità religiose del tempo, il sommo sacerdote, Gesù scelse di svuotarsi e di fronte a Satana che lo tentava e gli diceva: muta queste pietre in pane, ti do tutto quello che vuoi, solo che tu mi adori. Gesù scelse di svuotarsi quando disse: sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Ecco l'adorazione di Gesù. Se noi non ci svuotiamo, non saremo mai adoratori. Perché? Perché la nostra vita è impegnata ad adorare noi stessi. E questo è assolutamente importante. Gesù ha scelto di umiliarsi e di farsi ubbidiente. Allora, farsi ubbidiente, alcuni credono, erroneamente anche di fronte a questi passaggi, che Gesù sia nato ubbidiente. La parola non ci rivela questo, questo passaggio non ci rivela questo, in armonia con tutte le altre scritture. Gesù ha scelto giorno per giorno di farsi ubbidiente, fino al culmine, alla morte e alla morte sulla croce. Gesù ha scelto veramente di adorare e di glorificare giorno dopo giorno il Padre nella sua vita. Allora chiediamoci, come Gesù ha glorificato il Padre nella sua vita? Come io posso glorificare il Padre nella mia vita? Come? Giovanni 17, versetto 4. Ecco la risposta di Gesù stesso. Io ti ho glorificato sulla terra, io ti ho glorificato sulla terra, virgola, avendo compiuto l'opera che tu mi hai data da fare. Allora, come si glorifica Dio sulla terra? Conoscendo l'opera di Dio? No! Compiendo l'opera di Dio. Compiendo in noi l'opera che Dio vuole fare. Cosa costa questo? Rinunciare all'opera che io voglio fare. Questo è il messaggio. Non vale lo stesso per noi, mi chiedo io. Non glorificheremo noi Dio e adoreremo veramente Dio. Questa è la verità, questo è lo spirito. Spirito e verità, perché cotali sono gli adoratori che il Padre richiede, dice la Scrittura. Qual è la verità? Io ti ho glorificato sulla terra, conoscendo ciò che tu dici, arricchendo la mia cultura? Certamente no, perché la morte di Cristo non è culturale, non è stata una cosa, un pensiero, ma lui è morto veramente, l'opera l'ha compiuta. E noi pensiamo che noi potremmo vaneggiare di teorie, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato. Questo glorifica Dio, perché il Padre vuole che noi portiamo molto frutto, in Giovanni capitolo 15, molto frutto. È meraviglioso. Non significa avere qualche nozione di teologia, non significa nemmeno padroneggiare tutto l'insegnamento biblico, e non significa neanche, lo dico tra virgolette, leggere la Bibbia. Non significa questo. Perché se noi la Bibbia la leggiamo e la parola di Dio non diventa pratica della nostra vita, non serve a niente, non serve a niente. Vi posso garantire che ci sono persone al mondo che leggono la Bibbia molto di più di tutti noi messi assieme e la conoscono perfettamente, anche sui testi originali, ebraico e greco. Io non li conosco, conosco appena un po' di greco. Eppure non glorificano Dio. Allora capite che tutto questo non serve a niente se la parola non si sposa con la nostra vita, se la parola non si fa carne, tutto questo non serve a niente. Ecco l'esempio di Giovanni capitolo 1, e la parola è stata fatta carne. Gesù insegnava, predicava e viveva la parola di Dio, ed era la parola di Dio nella sua vita. E questo è assolutamente importante. Compiere tutto ciò che il Signore ci ha comandato di fare. Questo non ci salva. La salvezza è in Cristo Gesù mediante la fede. Ma se vogliamo vivere una vita cristiana, se vogliamo dire che, se vogliamo vivere in una vita di santificazione, come qualunque figlio di Dio vuol vivere sulla terra, qualunque vero figlio di Dio vuol vivere sulla terra, allora dobbiamo discostarci dalla teoria e vivere la parola nella nostra vita. Il conoscere la volontà di Dio è la prima parte. Se non conosciamo la volontà di Dio non possiamo nemmeno farla. e vedremo che entrambi questi aspetti, lo vedremo la prossima volta, nelle prossime volte, se vorrà il Signore, sono legati totalmente all'opera dello Spirito Santo in noi. Ma il conoscere la volontà di Dio è solo la prima parte, perché Gesù conosceva la volontà del Padre e conoscendola l'ha compiuta, l'ha portata a compimento. Se l'avesse solo conosciuta, nessuno di noi sarebbe salvo questa mattina, ve lo posso garantire. Se non ci fosse stato il legno della croce, il suo sangue a sgorgare, nessuno di noi sarebbe salvo questa mattina. Allora pensateci, pensiamoci, che cosa vuol dire la volontà di Dio nella nostra vita. Perché non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, dice il Signore. E questo è assolutamente importante. Quindi conoscere la volontà e compiere la volontà. Grazie al Signore, il volere e l'operare sono comunque opera dello Spirito Santo in noi. Questo lo vedremo la prossima volta. Allora Gesù conosceva la volontà del Padre. Gesù sapeva. Cosa sapeva Gesù? Gesù sapeva che avrebbe dovuto diventare l'uomo di dolore, familiare con il patire, come colui davanti al quale ci si nasconde la faccia, dice la parola di Dio in Isaia 53. Gesù lo sapeva che sarebbe diventato l'uomo del dolore, che era l'uomo di dolore. Gesù sapeva che avrebbe dovuto imparare l'ubbidienza, che non è nato ubbidiente, ma la parola di Dio ci dice che Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Gesù lo sapeva, sapeva questo, sapeva che questa era anche era la volontà di Dio. Gesù sapeva che sarebbe dovuto diventare l'agnello, senza difetto né macchia, immolato per l'uomo, svenato per l'uomo. Lo sapeva. Gesù sapeva che nel momento della prova, nel momento della massima agonia, sarebbe stato abbandonato da tutti, abbandonato da coloro che gli avevano detto «Signore, ma noi siamo pronti a morire per te!» E abbandonato anche da quelli che poco prima, una settimana prima o alcuni giorni prima, gridavano «Osanna al figlio di Davide! Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore!» Gesù sapeva che tutti quelli lo avrebbero abbandonato nel momento della sofferenza. Lo sapeva. Sapeva che sarebbe rimasto solo. Gesù sapeva che il Padre gli aveva chiesto fino all'ultima goccia del suo sangue per riscattare l'umanità, per riscattare le sue creature, per riscattare gli uomini, per riscattare noi che siamo seduti su queste sedie. Gesù sapeva che il Padre gli aveva chiesto il suo sangue, preziosissimo e purissimo, come d'agnello senza difetto né macchia. Gesù sapeva che dopo l'essersi spogliato della sua gloria, egli avrebbe dovuto caricarsi del peccato del mondo. E sapeva anche che egli stesso, agli occhi del Padre, sarebbe diventato maledizione in quel momento. Gesù lo sapeva. Sapeva questo. Sapeva che egli portava il peccato del mondo, e sarebbe diventato maledizione, come è scritto in Galati 3:13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché è scritto: maledetto colui che è appeso al legno. Gesù sapeva che in quel momento sarebbe diventato maledizione. E cosa sapeva Gesù? Più di tutto, il culmine di tutto questo, che lui, in comunione perfetta con il Padre sin dall'eternità, in quel momento si sarebbe dovuto separare dal Padre. E noi possiamo solo capire lontanamente che cosa possa voler dire, lo possiamo solo intravedere e pensare: Dio mio, perché mi hai abbandonato? perfetta comunione e amore sin dall'eternità. Ma Gesù sapeva che in quel momento egli era maledizione e il Padre giudicava il peccato sulla sua carne. Tutto questo il nostro Salvatore lo sapeva, ma non è rimasto solo una consapevolezza. Gesù l'ha affrontato tutto questo. Poteva rimanere una teoria, ma se lo fosse rimasta, nessuno di noi, nessun uomo, passato, presente e futuro, poteva mai essere salvato, avrebbe mai potuto essere salvato. Ma Gesù lo sapeva. Allora, questa era la consapevolezza di Gesù. Allora, quando noi leggiamo, e infine, una cosa che ho dimenticato di dire, sapeva anche che egli sarebbe dovuto entrare nella morte. Colui che è il principe della vita, colui dal quale, per mezzo del quale sono stati creati i mondi, dice la parola, sarebbe entrato nella morte per distruggerla. Ma doveva entrare nella morte per poterla distruggere. E tutto questo, lo ribadisco, Gesù lo ha affrontato come uomo. Come uomo, ripieno dello Spirito Santo. Come uomo, come noi, come me, come te. Ubbidendo al Padre e allo Spirito Santo. E questo è meraviglioso. Meravigliosa l'opera di Dio. Dice il salmista, questa è l'opera di Dio. Ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri, dice il salmista. Allora, durante l'ultima cena, Gesù con queste cose nel cuore, mentre parlava con i suoi discepoli, in Giovanni al capitolo 27 e 28, dice, ora è turbata l'anima mia. Ora è turbata l'anima mia. E possiamo capire perché l'anima sua, come uomo, era turbata. E che dirò? Cosa avremmo detto tutti noi? Questo è troppo. Padre, salvami da quest'ora. È questo che disse il Signore? No, è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Giovanni 17,4 che abbiamo letto prima. Così ho glorificato il Padre sulla terra, avendo compiuto l'opera che egli mi ha data da fare. Ecco, versetto 28, Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo. Guardate la voce di Dio che risponde dal cielo quando c'è qualcuno che vuole glorificare il suo nome. L'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Alleluia. Alleluia. E nel Getsemani, poche ore dopo, Gesù chiese tre volte, in particolare mi sembra il Vangelo di Matteo ce lo riporta, cos'è il capitolo 26, chiese per tre volte, Padre, se fosse possibile, passi oltre da me questo calice. Attenzione, ma non la mia volontà, la tua sia fatta, la volontà del Padre. Ecco la rinuncia a se stessi. Capiamo veramente quando abbiamo rinunciato a noi stessi se pronunziamo questa frase col cuore, non con la bocca. Non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E Gesù non pensava, certo teoricamente, alla volontà di Dio. L'ho già detto, forse è la terza volta che lo ribadisco, ma è importante perché il Signore me l'ha detto molte volte ieri. Gesù non pensava teoricamente alla volontà di Dio. Infatti quando arrivarono nel giardino il traditore, Giuda, uno dei suoi, che aveva mangiato un pezzo di pane all'ultima cena con lui e poi se n'era andato, con il sommo sacerdote e con i soldati, cosa disse Gesù? Disse, ecco l'uomo che è dato nelle mani dei peccatori. Gesù sapeva anche questo, che il Padre avrebbe potuto mandare istantaneamente 10 legioni di angeli, più di 10 legioni di angeli, per liberarlo. Ma cosa disse? Accetto la volontà del Padre. Ecco l'uomo è dato, il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Allora cosa fece Gesù? Nella consapevolezza, perché sapeva ogni cosa, Gesù scelse. Ecco qua la parola. Gesù scelse. Conosceva perfettamente per lo Spirito la volontà del Padre, ma in quel momento, cruciale per la storia dell'uomo e per la storia dell'umanità, Gesù ha scelto. Gesù ha scelto. Scelse di donare la sua vita, perché nessuno gliela poteva togliere. Forse non ci abbiamo mai pensato a questo fatto. Nessuno, forse proprio poco, perlomeno io, nessuno poteva togliere la vita a Gesù se lui non l'avesse permesso. Quando in Giovanni, al capitolo 10, versetto 17, dice: io depongo la mia vita. Non è una favola, perché ho il potere di deporla, per ripigliarla poi. Io ho il potere di deporla, dice la parola, per ripigliarla. Lui sapeva che glorificava il Padre donando se stesso e scelse di donarsi. Come noi ci doniamo a quello che glorifica il Padre? Dobbiamo scegliere di donarci a ciò che glorifica il Padre. Lo Spirito di Dio ha il compito, lo vedremo meglio successivamente, di indicarci, di guidarci sulla strada, di portarci anche a volte sulla strada, ma l'aspetto della scelta di stare su quella strada è per noi, perché noi siamo stati fatti immagine di Dio e Gesù ha scelto. Gesù ha scelto. Noi scegliamo dove vogliamo stare. Noi scegliamo dove vogliamo stare. Lo scegliamo questa mattina, lo scegliamo oggi pomeriggio, lo scegliamo stasera e lo sceglieremo anche nei prossimi giorni, come l'abbiamo scelto fino ad oggi. Gesù ha scelto di stare col Padre. Gesù ha scelto di stare con suo Padre e di compiere la sua volontà sulla terra. E lo ridico, questa scelta l'ha fatta come figliolo dell'uomo. Come figlio dell'uomo. Non diversa dalle scelte che siamo chiamati a fare noi nella nostra vita. Con lo stesso spirito, come figlioli degli uomini. Ed è veramente importante. Cosa dice la parola in Giovanni 10, 17, che vi ho già citato prima? Guardate cosa dice: per questo mi ama il Padre. Per cosa? Guardate, questa parola è veramente potente. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita. Non era teoria, è pratica, per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me. Nessuno gli ha tolto la vita, ma l'ha deposta. Io ho potestà di deporla e ho potestà di ripigliarla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Allora Gesù, ho cercato di ricapitolare brevemente, molto sommariamente anche, tutto ciò che Gesù sapeva mentre andava incontro, mentre camminava nella sua vita e mentre andava incontro a quest'ora, come la chiama lui, l'ora della potestà delle tenebre, come viene definita nella parola di Dio. Gesù sapeva tutto questo, ma non si è fermato a tutto questo. Noi potremmo sapere quello che ci costa andare avanti, giorno per giorno, ma non dobbiamo fermarci a tutto questo. Dobbiamo andare avanti. Gesù parla di una gioia che gli era posta dinanzi. Ebrei capitolo 12, versetto 2, ve lo anticipo, lo vedremo meglio dopo, per la gioia che gli era posta dinanzi. Per la gioia che gli era posta dinanzi. Ma come? Come poteva avere della gioia posta dinanzi? Ma come? Sapete come? Perché Gesù sapeva. Ma come sapeva? Sì, Gesù sapeva. Gesù sapeva che il Padre lo amava. Gesù sapeva che era amato dal Padre. Gesù sapeva che la volontà del Padre era buona, era perfetta ed era accettevole. Gesù lo sapeva. Gesù sapeva che il suo sacrificio avrebbe riconciliato la sua creatura, avrebbe riconciliato il mondo col Padre, che il suo sangue avrebbe comprato a Dio gente di ogni popolo, lingua, tribù e nazione. Secondo che è scritto in Apocalisse capitolo 5, Gesù lo sapeva. Gesù lo sapeva. Ma quante lingue ci sono? Qui siamo non molti, ma ci sono diverse lingue per i nostri luoghi di nascita. Non siamo tutti nati in Italia. E Gesù ci ha comprati tutti col suo sangue. E Gesù lo sapeva. Ecco la consapevolezza del Figlio di Dio per surclassare tutto ciò che lo stava portando alla morte, sulla morte della croce. Tutto questo ha sorpassato la sofferenza e gli ha permesso, questo era quello che vedevo ieri nella parola, e gli ha permesso di dire: sì, Signore, la tua volontà è perfetta, è buona, è santa ed è accettevole. E io scelgo di fare la tua volontà, perché nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo, Dio, per fare la tua volontà, per fare la tua volontà. E noi per cosa siamo venuti a fare? Per cosa siamo nati in Cristo Gesù, per mezzo dello Spirito? Per fare la volontà di Dio. Egli sapeva che avrebbe resi per sempre perfetti quelli che sono santificati. Li avrebbe resi perfetti per mezzo del suo sacrificio. Perché per quel sacrificio ci sono in questa sala ci sono dei perfetti. Perfetti. Perché la richiesta di Dio è: siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. E noi siamo perfetti solo in Cristo Gesù. È il Cristo Gesù stesso che adempie questa richiesta in noi e per noi. E Gesù lo sapeva. Gesù sapeva che con la croce avrebbe riscattato l'uomo dalla maledizione della legge. Avrebbe ucciso l'uomo sulla croce, l'avrebbe liberato per sempre dalla legge, perché noi nasciamo sposati con la legge. E come è scritto per il matrimonio, un uomo è libero solo quando un coniuge è libero solo quando l'altro coniuge muore, secondo le scritture. Così noi, essendo sposati dalla legge, siamo liberi dalla legge solo quando moriamo. E noi moriamo in Cristo Gesù. Noi siamo morti in Cristo Gesù. E la croce ci ha liberati dalla legge, dalla maledizione della legge, affinché potessimo vivere nella grazia e nella grazia di Dio. E Gesù lo sapeva, che il diavolo ci aveva legati in Eden con la legge e col peccato. Gesù sapeva che con la croce egli avrebbe trionfato sulla morte. Entrando nella morte, come santo di Dio, come senza difetto e senza macchia, egli avrebbe distrutto la morte. Come scritto nel brano dell'Apostolo Paolo, la morte è stata sommersa nella vittoria. E Gesù lo sapeva che col suo ingresso nella morte doveva entrare nella morte. E lo sapeva. Ma sapeva anche che il suo ingresso nella morte l'avrebbe distrutta per sempre e sarebbe stata sommersa nella vittoria. Gesù lo sapeva. Grazie, Signore. E sapeva anche che per la sua risurrezione e la sua ascensione al cielo, perché oggi Gesù è alla destra di Dio, come abbiamo letto anche questa mattina, sapeva che ci sarebbe stato un uomo risorto alla presenza di Dio. E questo ci garantisce che, essendoci un uomo alla presenza di Dio, risorto, tutti coloro che sono in Lui sono già oggi alla presenza di Dio, risorti in spirito, ma ci saranno anche con i corpi glorificati che il Signore ci darà, perché c'è già un uomo risorto e Gesù lo sapeva. Sapeva che per mezzo della croce avrebbe trionfato su ogni potestà, su ogni principato e su ogni signoria di questo mondo di tenebre, e ne avrebbe fatto, siccome è scritto in Colossesi 2:15, un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Gesù lo sapeva che la croce avrebbe fatto trionfare il nostro duce della salvezza sui principati, sulle potestà e sulle signorie di questo mondo di tenebre. E oggi, come 2000 anni fa, Gesù è il Signore di ogni cosa. Gesù è il Signore di ogni cosa. Sotto di Lui c'è tutto, perché il nome che ha ricevuto è al di sopra di ogni nome. E non solo sulla terra, ma anche nei cieli e sottoterra, dice la parola. Qualsiasi nome che sia menzionato in questa era, nelle ere precedenti e nel futuro, il nome che ha ereditato è più alto di ogni nome. E Gesù lo sapeva. Sapeva che Dio non avrebbe lasciato il suo santo nella fossa, ma che l'avrebbe risuscitato. Sapeva che chi avrebbe creduto nel suo nome sarebbe stato adottato come figliolo di Dio, ed egli non si sarebbe vergognato, come ci citava questa mattina il fratello in preghiera, di chiamarci fratelli. Gesù lo sapeva. Sapeva che il suo sacrificio avrebbe dato vita a una progenie che prolunga i suoi giorni. I figli di Dio oggi prolungano i giorni del figlio. E lui lo sapeva. Sapeva che la casa del Padre sarebbe stata piena, perché il Padre vuole dei figlioli. E Gesù lo sapeva. Sapeva che egli stesso sarebbe diventato l'unica via per andare al Padre. Avrebbe aperto quella via che era chiusa, perché la via era chiusa. Quando noi guardiamo la simbologia del Tempio e vediamo la cortina che separava il luogo santo dal luogo santissimo, vuole dire che quella via era chiusa. L'uomo non poteva accedere alla presenza di Dio, ma gloria al Signore, quando il Signore è morto, la cortina si è spaccata in due. Si è spaccata in due. E oggi in Cristo Gesù noi possiamo accedere alla presenza di Dio, perché Lui è la via. È la via. Io sono la via, via. E se è vero che nessuno viene al Padre per mezzo di me, è anche vero che noi in Lui possiamo andare al Padre. Sapeva che sarebbe divenuto l'unico mediatore, l'unico sacerdote, mediatore tra Dio e gli uomini. Cristo Gesù, uomo, un uomo alla presenza di Dio, a mediare tra noi. E il Padre, vedendo la sua Chiesa, vede il Cristo oggi. E Gesù lo sapeva. E Gesù lo sapeva. Sapeva che egli sarebbe diventato, come scritto in Ebrei capitolo 5, versetti 8 e 9, autore di una salvezza eterna. Autore di una salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. E questo lo sapeva. La nostra salvezza è eterna. Una volta, dice Ebrei, mi piace tantissimo quel passaggio, una volta per sempre, un unico sacrificio, una volta per sempre. E il Signore lo sapeva. Sapeva che riconciliando l'uomo col Padre, lui e il Padre avrebbero potuto mandare lo Spirito Santo, il Consolatore. E Dio avrebbe, siccome l'uomo era riconciliato, avrebbe potuto dimorare nuovamente nell'uomo. Gesù lo sapeva, ma questo è straordinario. E Gesù sapeva che i suoi sarebbero stati con lui per tutta l'eternità. Perché lui ha pregato questo per il Padre. Padre, io voglio che dove sono io siano con me quelli che tu mi hai dato. E tutte queste cose che lui sapeva erano la sua gioia, per la gioia che gli era posta dinanzi. Dinanzi vuol dire più in là, davanti, più in là. In quel momento c'era la croce, c'era il legno, c'era la sofferenza, c'era il rigetto, c'era il disprezzo, c'era l'oltraggio. Ma la gioia che gli era posta dinanzi, dinanzi. Ecco perché l'Apostolo Paolo dirà, noi camminiamo per fede, non per visione. Perché la fede parla col dinanzi, la visione parla dell'attuale. E capite che se noi guardiamo solo l'attuale, non possiamo scegliere. Non possiamo fare la medesima scelta che scelse il Signore. Perché saremo schiacciati da ciò che vediamo. Ma Gesù, per la gioia che gli era posta dinanzi, scelse la croce, disprezzando l'infamia, disprezzando il vituperio, decise e scelse per la croce. E per quel sacrificio noi siamo qui oggi. Per il sacrificio di Cristo, per quella scelta, per quando disse sì, depongo la mia vita, la depongo perché nessuno me la toglie. Ecco il dono di Gesù Cristo, ecco il dono di se stesso, ecco il donatore celeste, ecco la grazia di Dio ancora una volta. Io dono me stesso, scelgo di donare me stesso per la gioia che mi è posta dinanzi. E questo che ha fatto è meraviglioso. Disprezzando l'infamia, la gioia di compiere la volontà del Padre. Ma quando è che noi compiamo la volontà del Padre? Quando noi crediamo realmente che la volontà del Padre è santa, è perfetta ed è accettevole. Perché se noi non crediamo questo, noi non facciamo la volontà del Padre. Noi non andiamo contro ciò che crediamo nella nostra vita. Perché siamo uno solo, siamo doppi in molte cose, ma in questo caso non lo facciamo. O facciamo la volontà di Dio, o facciamo la nostra volontà. E la nostra volontà non è mai la volontà di Dio. Solo in un caso la nostra volontà diventa la volontà di Dio, come ha fatto Gesù, ha sovrapposto totalmente, ha fatto divenire uno la sua volontà con quella del Padre. Così non è la volontà di Dio, così non è la volontà di Dio. Così non è la volontà di Dio, così non è la volontà di Dio, così è la volontà di Dio. Non so se ho reso l'idea, non si può fare mezza volontà di Dio, un quarto di volontà di Dio, 5/8 di volontà di Dio e potremmo imparare le frazioni assieme. Questa è la volontà di Dio, la buona, santa, perfetta e accettevole. E noi non siamo chiamati solo a conoscerla, e lo Spirito ce la rivela, ma anche a compierla. E questo è importantissimo. Allora chiediamoci a questo punto, siamo addirittura d'arrivo, abbiamo visto come Gesù ha potuto scegliere di fare la volontà del Padre. Allora io vi inoltro una domanda che il Signore ha fatto a me e che mi ha messo in difficoltà. Qual è la tua gioia? Qual è la tua gioia? Chi è la tua gioia? Perché cosa rappresenta la gioia per noi? Perché solo per la gioia che c'è posta dinanzi noi possiamo correre con perseveranza l'arringo che ci è stato proposto. Come scrive Paolo a Timoteo nella sua seconda epistola. Qual è la nostra gioia? È importante, è molto importante. C'è gioia nella nostra vita. C'è gioia nella nostra vita. Davide, in seguito al peccato con Batsheba, aveva perso la sua gioia. Quando scrisse il Salmo 51, bellissimo salmo di confessione, perché Davide aveva un cuore veramente secondo l'Eterno, si rese conto che il peccato e la sua vita, che nel corso del tempo, perché il peccato con Batsheba non è maturato in un minuto, ma è maturato nel corso del tempo, si era accorto che aveva perso la sua gioia. E quale fu una delle richieste che veramente amo nella parola di Dio di quell'uomo che fece, fece al Signore? Salmo 51, versetto 12. Rendimi la gioia della tua salvezza. Rendimi la gioia della tua salvezza. Allora, se noi abbiamo perso la gioia della nostra salvezza, se questa non guida le nostre giornate, non potremo camminare secondo l'Eterno. Non potremo scegliere di fare la volontà di Dio. Potremo scegliere di fare un ottavo di volontà, un quarto di volontà, ma non la volontà di Dio. E la volontà di Dio non si dimezza, non si seziona, ma è buona, santa, perfetta, accettevole. E Davide pregò questo: rendimi la gioia della tua salvezza. Gesù ha compiuto totalmente la volontà di Dio, in ogni suo aspetto. La parola ci dice senza peccare. Quindi senza peccare vuol dire, quando noi pecchiamo siamo fuori dalla volontà di Dio, quindi senza peccare vuol dire che Gesù è stato sempre, totalmente, pienamente nella volontà del Padre. Tant'è che l'ultima sua parola, due in realtà, due parole, prima di rendere lo spirito, in Giovanni 19, versetto 30, è scritto: è compiuto. Ecco perché Giovanni 17, 4 dice: Padre, io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che mi hai data da fare. E Gesù, il donatore, benedetto, ha detto: è compiuto. Giovanni 19, versetto 30. E quindi a questo punto dovremmo trovare il legame che c'è tra la vita di Gesù e la nostra vita. Il tempo è volato e non abbiamo tempo per farlo oggi. Però vi dico solo una cosa riguardo alla volontà, che è molto importante, riguardo alla gioia, riguardo a tutto ciò che ho detto fino adesso, riguardo alla consapevolezza che Gesù sapeva quello che avrebbe portato la sua opera, beneficio è un termine riduttivo, ma tutto ciò che avrebbe fatto la sua opera per il mondo, per il futuro, per l'eternità, per gli uomini e per fare la volontà del Padre. In Giovanni, in capitolo 13, c'è un bellissimo passaggio dove Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. E ci dice questo passaggio, è l'ultimo che leggo oggi, per darci proprio un esempio pratico che la volontà di Dio non è teorica. Cosa dice la scrittura? Giovanni 13, versetto 15. Poiché io vi ho dato un esempio, dice la parola, affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Versetto 17. Se sapete queste cose, siete beati. se le fate. E la beatitudine sappiamo che è un'espressione di felicità e di gioia molto elevata. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Mi fermo qui per stamattina, perché ci sono troppe cose, però veramente che il Signore possa benedire la sua parola nei nostri cuori e possa veramente farci capire per mezzo del suo Spirito qual è la sua volontà per la nostra vita, affinché non solo la conosciamo, che non cambia niente, ma affinché possiamo farla veramente diventare pratica della vita dei nostri giorni. Che il Signore ci benedica.
Amen.